In Genesi, Genesi 37, è scritto qui al versetto 1, Genesi 37 al versetto 1, Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan, e questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe all'età di 17 anni pascolava il gregge con i suoi fratelli, e il giovinetto stava con i figli di Bila, con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Or Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Attenzione. Ora Israele, cioè Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole. Ora sappiamo un po' tutti la storia. Al versetto 5 è scritto che Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Versetto 9, egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Versetto 12, sappiamo la storia. Lui raccontava i sogni che Dio gli dava e i suoi fratelli cominciarono ad odiarlo. Vi ricordate i covoni che si prostravano davanti al suo covone, che era più grande di tutti gli altri? Oppure quando lui sognò il sole, la luna e le 12 stelle, quindi sognò il padre, la madre e i 12 fratelli che si inchinavano davanti a lui, ok? E cominciarono ad odiarlo. Arrivato a un certo punto, al versetto 12 è scritto: i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem, e Israele disse a Giuseppe: i tuoi fratelli non stanno forse pascolando il gregge a Sichem? Vieni che ti manderò da loro. Il versetto 17 dice che Giuseppe si informò dove erano i suoi fratelli, e dice un uomo gli disse: sono partiti di qui perché li ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan, ed essi lo scorsero da lontano, e prima che fosse loro vicino complottarono contro di lui per ucciderlo, e dissero l'un l'altro: ecco che arriva il sognatore, ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo, diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ora sappiamo la storia: Giuseppe è stato venduto dai fratelli, è diventato servo alla corte di Potifar, perché attraverso i Madianiti lui fu venduto agli egiziani. Potifar, che era il capo, uno dei responsabili dell'esercito del faraone, comprò questo schiavo, e dice la Bibbia che divenne talmente, Dio lo benedisse così tanto che Potifar lo mise come responsabile delle cose da fare a casa sua, lo fece diventare il maggiordomo di casa. Ora, questo termine studiavo oggi pomeriggio, che è un termine egiziano, è molto importante, ed è il termine che veniva dato a delle persone alle quali venivano affidati dei ruoli importanti, di grande responsabilità. Sappiamo la storia: Giuseppe divenne molto apprezzato da Potifar e anche dalla moglie. La moglie apprezzava molto Potifar al punto tale che cercò di portarselo a letto. Giuseppe resistette, e sappiamo che le strappò una veste, un pezzo della veste, e con questo pezzo della veste lei lo denunciò a suo marito, e Giuseppe fu incarcerato. Messo in carcere, siccome Dio lo benediceva anche lì, il capo delle carceri lo mise come responsabile di tutta la zona carceraria, e dice la Bibbia: Dio lo benediceva, Dio era con lui. Ora pensate in quei momenti, sapete quanti anni passarono dal momento in cui Giuseppe ricevette il sogno al momento in cui poi Dio gli diede un favore meraviglioso? Sappiamo che poi divenne il secondo di Faraone. Sapete quanti anni passarono? 13. Giuseppe aveva 17 anni quando fu venduto come schiavo, e all'età di 30 anni lui ritornò alla corte di Faraone prendendo la posizione di signore d'Egitto. Ora, non vorrei entrare, perché sennò si fa troppo tardi, entrare nel merito di come si sentiva Giuseppe per 13 anni, al punto tale che lui dava la colpa a Dio dei sogni che Dio gli aveva dato, perché a causa di quei sogni lui si trovò in quelle determinate circostanze. A volte quello che Dio ti dà può sembrare quasi una maledizione per la tua vita. Sappiamo che nel carcere Giuseppe diede l'interpretazione di due sogni al coppiere e al panettiere. Uno doveva ritornare in carica, l'altro doveva essere ucciso. E di lì a 3 giorni si successe esattamente come Giuseppe aveva detto. E quando il coppiere uscì fuori, Giuseppe gli disse: ricordati di me. Ma passarono ancora 2 anni. E quando il faraone ebbe i sogni e non riuscì a trovare nessuno che lo interpretava, il coppiere disse: ora ricordo i miei peccati. E raccontò al faraone di questo giovane ebreo che era lì, che aveva interpretato i sogni. E sappiamo la storia: il faraone fa venire a corte Giuseppe interpreta i sogni e il faraone gli dà la responsabilità sopra tutto l'Egitto. Ci furono 7 anni di abbondanza e lui raccolse grano, dice la Bibbia, come la sabbia, al punto tale che non riuscì più a tenere il conteggio della quantità di grano che riusciva a raccogliere. Dopo quei 7 anni ci furono i 7 anni di carestia, e in quei 7 anni successe l'imprevedibile. Al capitolo 40, credo il 42, capitolo... L'ho detto, 42? Il capitolo 42 della Genesi è scritto che Giacobbe venne a sapere, essendoci una grande carestia, che in Egitto si vendeva il grano. E lui manda i suoi figli. Giacobbe, venendo a sapere che vi era grano in Egitto, disse ai suoi figli: perché vi state a guardare l'un l'altro? Poi disse: ecco, ho sentito dire che vi è del grano in Egitto, andate laggiù a comprare del grano per noi affinché possiamo vivere e non abbiamo a morire. Così 10 fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi del grano. Ma Giacobbe non mandò Beniamino, fratello di Giuseppe, con i suoi fratelli, perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. I figli di Israele giunsero dunque per comprare del grano in mezzo agli altri arrivati, perché nel paese di Canaan vi era la carestia. Ora Giuseppe era il governatore del paese ed era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. E i fratelli di Giuseppe vennero e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Attenzione, Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un forestiero con loro. Giuseppe utilizzava un traduttore per parlare con i suoi fratelli. Giuseppe parlava l'egiziano. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un forestiero con loro e usò parole dure con loro e disse loro: da dove venite? Ed essi risposero: dal paese di Canaan, per comprare i viveri. Così Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Attenzione qua. Giuseppe allora si ricordò dei sogni. Sogni. Giuseppe si ricordò dei sogni. Signore, oggi mentre studiavo proprio mi diceva questo: tu puoi dimenticare quello che io ti ho detto, ma io non dimenticherò mai i sogni che ti ho dato. Giuseppe aveva dimenticato i sogni al punto tale che i figli che lui ebbe, Efraim e Manasse, il nome di questi due figli rappresentavano come una sorta di riscatto. Guardate qui in Genesi 41, al versetto 50. Prima che venisse l'anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli di Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. lui aveva cancellato il suo passato, avendo cancellato pure i sogni che Dio gli aveva dato. Al secondo invece pose nome Efraim, perché disse: Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. Come per dire, sono stato riscattato da tutto il passato, dai miei sogni falsi che Dio mi aveva dato. Perché lui non realizzava che era lì per l'adempimento dei sogni che Dio gli aveva dato. Perché quei sogni erano collegati ai suoi fratelli. Lui aveva dimenticato i suoi fratelli, aveva dimenticato la famiglia di suo padre. Disse: Dio mi ha fatto prosperare nel paese della mia affezione. Ma quando vide i suoi fratelli, si ricordò dei sogni. E credo che ci sia un grande incoraggiamento per noi, perché Dio non vuole che noi dimentichiamo le parole che Lui ci ha dato. Dio non vuole che noi dimentichiamo le promesse che Lui ci ha fatto. Dio non vuole che noi gettiamo via il nostro passato, con Lui tutte le parole, anche se ci hanno fatto soffrire, se ci hanno fatto stare male, se ci hanno fatto quasi maledire il giorno in cui abbiamo ricevuto quelle parole. Io lo so, l'ho vissuto nella mia vita. E posso dire realmente che quando Dio ti fa una promessa, Lui la mantiene sempre. Perché? Voglio concludere con Numeri, capitolo 23, versetto 19. Dice così: Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa, non la farà.
Amen.
O quando ha dichiarato una cosa, non la compirà.
Amen.
Ah?
Amen.
Dio non è un uomo. Dio non è un essere umano. Quando Lui dice una cosa, Lui sa esattamente il processo attraverso il quale tu stai per entrare. Ed è vero, a volte pensiamo che le promesse di Dio si debbano adempiere istantaneamente, ma quella parola profetica attiva un processo, se tu la credi, attiva un processo di preparazione per la tua vita. Vi ricordate poi quando Giuseppe si fa riconoscere i suoi fratelli? Cosa disse? Non siete voi che mi avete mandato qui, è Dio che mi ha mandato qui. Ed è Dio che mi ha mandato davanti a voi per prepararvi un luogo e per mantenervi in vita. E arriva il momento in cui Giuseppe dà da mangiare a coloro che lo hanno tradito. E arriverà il momento in cui tu darai da mangiare a chi è che ti ha tradito. Arriverà il momento in cui tu non sarai di benedizione per coloro che ti hanno buttato via.
Amen.
Sarà, devi essere pronto per questo. Ed ecco perché la parola profetica attiva un processo di trasformazione dentro di te e ti prepara per arrivare al momento in cui sarai pronto anche per perdonare, per dimenticare. Ma al di là di questo, al di là del perdono, al di là del dimenticare, Dio ti farà vedere le cose dal suo punto di vista. E come Giuseppe potrai dire: non siete stati voi, è stato lui. È stato lui, non siete stati voi. Lui ha combinato ogni cosa, aveva soltanto bisogno di una persona disponibile. Aveva solo bisogno di qualcuno che gli dicesse: sì, mandami. Amen.
Amen.
Dai, alziamoci in piedi.